Liberami, padre, di ogni bontà.
Dalla medianità degli zingari.
Liberami, padre, di ogni bontà.
Dal vizio della droga. Dal vizio del bere di cuori forti.
Liberami, padre, di ogni bontà.
Dalle ossessioni omosessuali. Dalle ossessioni gay.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
Oh, coglione!
Cioè, un uomo si sposa una donna, ne fai la quadratura in primo piano, porca miseria, che me state facendo pure incazzare qua dentro. L'uomo si sposa la donna non per portarsi a casa solo una moglie, per portarsi soprattutto a casa una cameriera!
L'odio che hanno verso Salvini, verso i fascisti, è tale da concedersi anche agli stranieri, da autodefinirsi puttane!
Basta con sta zanzara di merda, è un programma volgare!
Luciani, non ce l'hai le palle in lotta!
Io ho 33 anni che sto con mio marito e mi faccio di quelle scopate che lui nemmeno se le sogna. E con orgasmi multipli.
Beh, fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler,
sì,
fino a quando non si è fatto promotore delle leggi,
sì,
razziali,
sì,
e ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro paese. Detto questo,
poi altre cose positive
non
ha fatto?
Beh, le bonifiche
Cioè, voi immaginatevi un ministro tedesco, che ne so, Schäuble, che domattina si alza e dice: però Adolf Hitler bisogna riconoscergli che ha fatto delle belle autostrade, no? Cioè, siamo arrivati a questo. Non è tanto che non si possa dire che il fascismo abbia fatto delle cose positive, perché porca puttana, è ovvio che anche il peggior regime avrà pur fatto delle cose positive. L'Unione Sovietica, il balzo industriale, la Germania nazista, l'autostrada, l'ammodernamento dei treni, è ovvio, ma è stupido che tu lo dica. Sei il cazzo di presidente del Parlamento Europeo e poi è inutile che vieni qui in Italia a metterti la giacchetta, no? Fare il leader del centrodestra moderato, liberale, bello composto, no? Cioè, è patetico.
Combattenti di terra, di mare, dell'aria. Italiani di mare, di terra e dell'aria.
Siete criminali.
Allora ragazzi, siccome mi sono ampiamente rotto il cazzo, ma veramente rotto il cazzo a dei livelli strepitosi, ma frantumati i coglioni, cioè proprio fisicamente, mi sono è una roba che nemmeno si può capire. E dunque, per stare calmo e per non sbroccare ancora una volta su tre minuti di fottutissimo ritardo da parte del signore che qui fa vice direttore, naturalmente, ma di questo insomma non è importante, e che è affetto evidentemente da una megalomania di cui tutti siamo un po' malati, per carità, ma che va oltre la megalomania. Allora io dico una cosa, me ne fotto di tutto quello di cui vogliamo parlare, Tajani e altre cose eccetera, abbiamo iniziato alle 18.37, perché non mettere la replica di Focus Economia? Ma è straordinario, così accontento.
Ma su Rai 2, bisogna su Rai 2 naturalmente, sforare, è stato Renzi!
Allora mettiamo la replica di Focus Economia, è straordinario.
Non chiudere, no. Barisoli, lo portiamo su Rai 2 in prima serata.
Cioè, ma che cazzo ci frega? Mettiamo la replica, si lavora di meno. Qualcuno è contento, no, se allarghiamo ancora di più. Ma come no? Partiamo,
no.
La replica Focus Economia, ragazzi. Stupendo, via, accontentatevi di questo, via.
Focus Economia.
Ma cosa fa?
Di Sebastiano Barisoni.
Naturalmente.
qui, siccome è in ritardo, ci mette 3 ore per entrare in studio di solito, no? Siccome è in ritardo, ci sono... questa musica va avanti molto radiofonicamente, ovviamente. Però,
ma è bellissima,
per una
bellissima, perché
quarantina di secondi.
Non è vero, perché invece la musica ti introduce, sì, ti, sì, ti dice: mamma mia, aspetta, adesso di che cosa parleremo?
Aspetta, aspetta.
E quindi
aspetta,
c'è quella tensione, aspetta, sui,
aspetta,
temi.
Voglio
Brexit,
mandare la replica.
17:09 no? minuti, ecco, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche, perché tiene molto banco, giustamente, in attesa della visita del premier cinese a Roma, tiene molto banco il tema dei rapporti Italia-Cina. Il governo sta limando il memorandum of understanding che potrebbe essere firmato il prossimo 23 marzo, appunto, e secondo quanto risulta Sole 24 Ore sarebbe strutturato in 6 paragrafi.
Ma io vado a casa, allora.
Le aree di cooperazione indicate sono le politiche, gli standard, i trasporti, logistica, infrastrutture, cooperazione finanziaria, cooperazione per green economy, cooperazione culturale e scientifica, 29 intese istituzionali, 21 intese tra aziende private partecipate. È esclusa invece l'intesa sul 5G, cioè quella che ha creato le maggiori tensioni. Il vice premier e ministro Salvini ha detto: il memorandum non è un testo sacro, si può modificare.
Però questo è un tema forse fondamentale.
E no? Poi entreremo anche negli accordi. Alcuni sono accordi normalissimi, penso a Cassa Depositi e Prestiti, Asnam, Unicredit, l'ENI.
Non lo so, io sono in onda,
ma... che si fanno sempre, anche durante le missioni, ne abbiamo raccontate moltissime. Altra cosa è l'impianto complessivo. Per quello che riguarda invece la vicenda del 5G e di Huawei, anche la NATO oggi ha detto che sta valutando i rischi per la sicurezza che possono derivare dalle infrastrutture 5G della cinese Huawei. Molti alleati hanno espresso preoccupazioni sull'infrastruttura 5G. Il Quirinale ha detto, da questo punto di vista, fonti del Quirinale, hanno detto: attenzione, il memorandum italiano è molto meno pregnante di tanti altri siglati bilateralmente da altri paesi europei, e quindi è più, è meno, non dico più blando, ma insomma meno stringente. Le regole di ingaggio italiano riguardo agli accordi con Pechino sono molto più severe e stringenti del documento dell'Unione Europea. Naturalmente si guarda con attenzione la posizione americana, ma si ricorda che il 5G non è incluso in questo memorandum. E sulla questione della via della seta sono contento che nel governo ci sia totale accordo, ha detto il vice premier ministro Moavero e il vice premier e ministro Di Maio, mentre il ministro Moavero anche lui ha ribadito come si è trovato un punto di equilibrio sul tema via della seta. Sì. E Di Maio ha anche aggiunto: non è una nuova alleanza geopolitica, è un memorandum, servirà anche ai porti al sud, e di questo parleremo.
Non c'è dubbio.
Mentre il presidente Confindustria Boccia dice: attenzione, occorre fare accordi in una logica multilaterale. Il nostro paese guarda al mondo, non possiamo avere corsie privilegiate con nessun paese, e la dotazione infrastrutturale dell'Italia deve essere un patrimonio di interesse nazionale, non può essere un oggetto di accordi bilaterali, che aggiungo io, quindi esclusivi con nessuno. È diverso l'approccio però a Trieste. Il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino. Che la prossima settimana sarà a Roma per firmare il memorandum, ha detto: attenzione, se non firmiamo il grande accordo non si saranno firmati neanche gli accordi di piccola.
Ma io l'ho già sentito, però, Barisoni,
per quello che riguarda Trieste tutto è pronto per siglare un accordo rispettando tutte le regole, non svendendo alcunché, ma anzi potenziando la parte pubblica. Insomma, qui il discrimine è molto chiaro, a mio avviso. Se tu fai un accordo, molti evocano il Pireo.
Stiamo trasmettendo la replica di Focus Economia.
Questa è la velocità delle fatture elettroniche in Fluentis ERP, fluentis.com. Vi presenta La Zanzara.
Crocià, vedete se sta massa minchia podcast, perché manco se carica non ci ho puntato. Un coglione ammo, se no vi sminchia a tutti.
Ma c'è Barisoni.
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Interrompiamo la replica di Focus Economia perché mi stavo rompendo i coglioni, sinceramente anch'io, e ricominciamo, caro David, dopo questa fantastica giornata in cui segnata ma non c'è polemica qui. Non c'è polemica, è semplicemente polemica. La realtà è quella che è. Io farei così, cioè farei così, andrei fino alle 19 vabbè, solamente con la re. Così almeno qualcuno si accontenta e dice cazzo, c'è mezz'ora in più, te la prendi direttamente e non rompi i coglioni. Vabbè. Tutta l'Europa contro Tajani perché ha detto delle cose in realtà non così scandalose. C'è il fatto che è presidente del Parlamento Europeo, un'istituzione nata diciamo dopo il fascismo, un po' di tempo dopo il fascismo, e dunque c'è l'indignazione generale. Ma come? Non si può dire che Mussolini abbia fatto delle cose positive. Ma insomma, come non si può dire? Lo dicono tutti, ma lo dicono tutti, pure gente di sinistra. I politici dovrebbero, non mi pare che abbia detto delle cose così scandalose, dai. Ha detto delle cose normali.
No,
ha detto...
io infatti non mi dai, lì per su, lì, come dai. Sai, non è che
non
ho avuto
è che
una
è un
reazione.
Fascista che ha detto quelle cose, come dici tu. È uno che ha detto che storicamente bisogna riconoscere. Ripeto, siccome il presidente del Parlamento Europeo si è scatenato l'inferno sceso in terra, fatto, con titoli sui principali quotidiani e siti di tutto il mondo.
Perché in Europa nazismo e fascismo sono ancora considerati una cosa grave e seria, capito, amico
comunque,
caro?
Risentiamo, dai, devo riprendere la carica, cazzo! Mi ha fatto ammosciare tutto quei 10 minuti, erano necessari per comunicare all'esterno la nostra incazzatura, ma mi sono ammosciati, per terra sono arrivati, capito? Dai.
Ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro paese, detto questo.
Poi altre cose positive
non
ha fatto?
Le bonifiche, insomma, da un punto di vista di fatti concreti realizzati non si può dire che non abbia fatto nulla. Se bisogna essere onesti, ha fatto strade, ponti, edifici, impianti sportivi, ha bonificato tante parti della nostra Italia. Uno quando dà un giudizio storico deve essere obiettivo.
Qualcosa si salva di Mussolini?
Certamente sì, certamente non era un campione della democrazia, però alcune cose sono state fatte, perché bisogna dire sempre la verità, che sennò saremmo disonesti nel dire no, non ha fatto nulla. Se uno dice ha fatto le strade, sì, ha fatto le infrastrutture, sì, ha fatto alcune cose, l'istituto per la ricostruzione industriale, ha fatto gli impianti sportivi, sì, è vero.
Devo dire che Tajani, che prende gli elogi del padre di Di Battista, Vittorio Di Battista,
questo è il problema.
Mussolini,
poi.
Uomo di riforme.
Non gli fa un favore.
Uomo di riforme. Ma andiamo avanti. C'è molta polemica su una ragazza di Rovigo. Adesso dirò una cosa che non piacerà a molti, sicuramente, eccetera. Vedrai che anche qui qualcuno mi attaccherà. Sei un uomo insensibile. Sei un personaggio assurdo.
Perché è quello che penso.
Aspetta,
perché?
Ma lo dico con grande rispetto.
Ma immagino. So già cosa
allora,
stai
aspetta
per
un
dire.
Attimo. Come sapete, una bambina di 11 anni di Rovigo è nata tetraplegica per un errore medico. Le assicurazioni tentano di pagare di meno, dicendo che le sue aspettative di vita sono limitate. La famiglia dovrebbe avere 5 milioni che non sono stati ancora dati. Un milione che ancora non sono stati versati, eccetera, eccetera. Cose normali che purtroppo succedono quando ci sono di mezzo le assicurazioni.
Non normali niente.
Aspetta.
Ma sì, aspetta. Con tutto quello che guadagnano le assicurazioni è vergognoso.
Aspetta,
io solo questo
aspetta.
Ti dico.
Io dico,
aspetto.
No,
ma...
aspetta, cazzo, non ho detto nulla.
No,
fammi
ma
dire,
immagino,
no.
Sento già l'odore.
Il senso di quello che voglio dire è questo. E tutti quanti noi siamo emotivamente dalla parte di questa famiglia che deve avere i soldi, ma non c'è dubbio. E si sbrigassero a versare i soldi. Però questo lo possiamo dire così, perché siamo emotivamente dalla parte di una famiglia che ha avuto una tragedia.
È giusto, fratello.
È anche
caro.
Giusto, certo. C'è stato un errore giudiziario. C'è stato un errore medico e ci sono le assicurazioni. Fermo. Però, ragazzo mio, ma che cosa ti aspetti da una compagnia di assicurazione? È meno peggio di quello che
mi
pensi, quello che devo dire.
Anche etici.
Ma che etici? Sì. Le compagnie di assicurazione.
Mi aspetto che le aziende siano anche
ma non
etiche.
Dire cazzate, le compagnie
siano etiche. Vabbè, con tutti i miliardi che guadagnano devono essere etiche. Hanno
lui.
Guadagnato tantissimo alcune compagnie di assicurazione.
Ma certo.
Tirassero fuori sono... questi soldi.
Allora, devi stare tranquillo. È una cosa molto comoda a dire. Quando tu anche mi accusi di fare il populista, questa è una cosa. Le compagnie di assicurazioni fanno il loro mestiere. Purtroppo è così. Dalle piccole alle grandi cose.
Non è che uno cerca di pagare di meno.
Di pagare
sempre.
Di meno è sempre stato così. Cazzo,
è un
ragazzi.
Loro diritto.
Non è che si emozionano di fronte, purtroppo,
è
ad una
un
ragazza
di quelle...
diventata tetraplegica.
Ma non è
questione
di emozionarsi.
Non provano emozione.
Però c'è anche un'etica dell'impresa. C'è Olivetti. Prima che tu dica giù il microfono, c'è Olivetti. Olivetti.
La mamma della bambina di 11 anni, sentiamola.
Ci ritroviamo a dover combattere nuovamente dopo due sentenze vinte. Tanta rabbia, e sono schifata, veramente schifata, perché non si usa l'umanità, ma si usa semplicemente il soldo, il denaro. Sono 10 anni che lottiamo per dare giustizia a nostra figlia e ad oggi ancora stanno cercando di toglierle ciò che le spetta di diritto, che è suo, che le è stato tolto al momento della nascita. Perché questo accanimento? Perché? Per quale motivo? Che colpe ha mia figlia?
Nessuna, io sono vicino a lei, signora.
Che umiliazione.
Però che cosa si poteva
aspettare
da una compagnia di assicurazioni?
L'etica.
Ma non è, ma non succede mai
le,
così.
Le aziende
purtroppo.
Sono anche etiche, sai, non
ma
è
non
vero.
Sto appoggiando l'azienda, non me ne frega niente,
no,
di appoggiare.
No, dico che le aziende...
compagnie di assicurazioni, ma non ragionano in questo modo, ragionano cercando di pagare di meno su ogni cosa, dalla
e
più
Olivetti?
Piccola alla più grande.
E Olivetti,
oh, ma Olivetti un cazzo,
e
non
Olivetti?
Me ne frega niente, giù.
E Olivetti.
Vabbè, Olivetti. Allora vi faccio sentire prima di sentire qualcuno.
Ai,
no, vi faccio sentire
telefoni.
No. Il TG2 che tu critichi molto ha sentito
no,
il padre di Jenny Acarogna. Te lo ricordi Jenny Acarogna?
Ah, beh, grande inchiesta.
Quello dello stadio.
Naturalmente
quello
su Rai 2, sì, naturalmente certo. San Giuliano, bellissimo. La Carogna in prima sera, grande titolo di un format.
Il padre.
La Carogna.
Questa
la
non è
biografia
male,
la di Renzi, naturalmente. La biografia di Renzi, naturalmente.
Allora
naturalmente.
Il padre di Jenny Carone, si chiama Ciro De Tommaso, anche lui pregiudicato, cioè, ma non è
pregiudicato, come il babbo di Renzi, uguale,
ma dice la verità, sono fatti un po' diversi, però insomma...
si è pentito Jenny Acarogna. Senti il padre che dice, ti prego, senti il padre.
Beh. Io lo conosco come figlio, perché tutto quello che lui sta dicendo sono tutte palle.
Lo disconosco come figlio. Cioè questi ovviamente non accettano i pentiti. Questo si è pentito perché è stato condannato per droga, non so, 10, 12, 15 anni, non mi ricordo. E è da 2 anni in carcere e cerca ovviamente tutti i modi possibili per cavarsela, no?
Beh, certo.
Se era omo, se faceva a galera.
Beh,
senti,
è pazzesco questa cosa.
Senti.
Ne omo, se era omo, traeva il palo, se faceva la carcerazione. Di quel reato che lui ha fatto, la droga. Ma paura su niente.
Mario da Bergamo, vai Mario! Mario,
volevo intervenire riguardo
sì.
Il discorso degli italiani.
Allora?
Che ha detto su il problema è la gente che bisogna dire Mussolini ha fatto ancora qualcosa, ha fatto anche qualcosa di giusto, poi ho sentito un pezzo di Benigni, ma io mi chiedo, ma Mussolini ha fatto qualcosa di sbagliato? Cioè non so, sarebbe anche questa la domanda forse. Visto che
senso,
non ho capito un cazzo, scusa, spiegami.
No, nel senso che secondo me Mussolini ha fatto non qualcosa di giusto, ha fatto tante cose giuste.
No, è sbagliato
non
dire
trovo cose sbagliate.
Che vuol dire non trovi cose sbagliate?
Qualche errore strategico della guerra, vabbè, questa avrà fatto.
Ah, così tu dici, non ha fatto nulla di sbagliato tranne qualche piccolo errore strategico, dici.
No? Vabbè, sì,
Ma riprendiamo tra un po'.
Chiedo scusa, pubblicità.
Il segnale orario vi è offerto da
Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 22-24 marzo.
Axerta, indaga, documenta, accerta. Axerta.it
vi presenta La Zanzara.
Todo cambia! Tazza di merda!
Siccome qui peraltro si parla soltanto di percezione, io percepisco che siamo nelle mani di un branco di coglioni.
Parenzo a braccetto con la Mussolini in giro per Strasburgo.
Che gli è successo? O sei più rock? O sei più metal? Sei diventato il signor Mussolini?
ho visitato un universo parallelo in cui la Mussolini diceva cose di sinistra e Parenzo inneggiava Mussolini. Che ti è successo, Parenzo? Non sei più rock? Non sei più metal?
Però scusami, allora mi stai
Mussolini,
dicendo
Mussolini?
Mi stai dicendo viene,
adesso lo arrestano.
Vi ricordate il caso del figlio di Simona Ventura e di Bettarini, Niccolò, che è stato accoltellato, ce l'abbiamo, lo tappo, ecco qua, ferito,
certo
fuori da una discoteca a Milano, se ne è parlato tanto, ne ha parlato anche la mamma Simona Ventura, ce l'abbiamo la clip di Simona Ventura?
Sì, che c'hai, è il tuo regista! Arrabbiare mi fa. No, perché è geniale l'artificio retorico del Donato.
Sì,
Donato,
dici dopo un po', dopo
ce
un po',
l'abbiamo, beh. No, ma è meraviglioso, ce l'ha. Certo, è evidente che ce l'ha, Mario, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, sai perché? Perché quando fai la riunione di redazione, Mario Giordano lavora tantissimo, indubbiamente, sta lì e dice: allora adesso noi, dunque, l'immigrato, foto di immigrato, sì, poi sì. Dopo c'è.
Poi te la chiamo, poi te la chiamo.
Poi
la
dopo te la chiamo, si chiama poi dopo te la chiamo. Ce l'hai la foto? No, Donato, tirami fuori la foto, tirami fuori, fate vedere che faccia. L'abbiamo? Oddio, forse non ce l'abbiamo. Sì, ce l'hai, tranquillo. La
allora,
foto c'è.
Siccome senza Giordano non so stare, Giordano naturalmente lancia in resta contro le assicurazioni che non vogliono pagare.
Su questo siamo
non
d'accordo.
Non vogliono pagare la famiglia.
Però
della...
sai che bisognerebbe dire il nome di questa assicurazione?
No,
perché non
che
tutte
ci
le assicurazioni
Lloyds.
Sono
credo
uguali.
Che ci siano i Lloyds di mezzo.
Non tutte sono uguali.
Comunque, beh, non me ne frega un cazzo, è uguale.
Ah, i Lloyds di Londra.
Anche, sì, anche. Sono due, credo,
i Lloyds
sono due.
Di Londra. Giordano. Sono stati loro, i Lloyds.
Eleonora oggi ha 10 anni. È una bambina tetraplegica. Perché? Per un errore commesso in sala parto. Che cosa è successo? Che l'assicurazione dice: no, signori, dovete ridarci un po' di quei soldi, perché 5 milioni sono troppi, dice la compagnia, e presenta ricorso in tribunale perché dice che sono troppi. Guardate, tenetevi forte, perché datemelo qua. Eleonora morirà presto, ridateci parte del risarcimento.
Se lo chiami, datemelo qua. Quando lo chiami te lo danno, no? Cioè,
L'assicurazione dice: beh, siccome muore presto, 5 milioni sono troppo, ridateci indietro i soldi. È una vergogna. È una vergogna.
Bravo, bravo.
Sì, ragazzi, però io ripeto
bravo
una
Mario,
cosa.
Bravo
sì,
Marione.
Vabbè, è molto facile in questo
no,
caso.
Non è facile.
Adesso rivolgo a voi
tutt'altro.
La stessa accusa che mi
non
fate
è facile
quando
perché
parlo
è un colosso,
di immigrati.
Perché ci scagliamo ma contro dei colossi, sì. Non è facile per niente.
Allora, torniamo un attimo sulla vicenda Tajani. Allora, dopo quello che ha detto qui da noi sul fascismo, erano delle argomentazioni anche forti, perché lui ha detto, l'avete sentito prima, adesso non ve lo rimando, sennò vi rompo i coglioni. E lui ha detto: ragazzi, non bisogna mentire, cioè non bisogna, bisogna riconoscere certe cose storicamente, bisogna
allora
dire la verità.
Questo lo può dire De Felice,
no,
Renzo
aspetta,
De Felice lo,
lo
può
ha
dire.
Sì, lascia perdere, lo ha sottolineato. Adesso chiedere scusa non ha senso.
Vabbè,
è quello che mi fa ogni tanto
no,
incazzare.
Ma perché? Ma un politico no. Serio invece lo fa.
Vabbè, ragazzi, ti posso dire, le scuse non hanno nessun senso.
Ma perché
uno convinto
così?
Come lui di quello che ha detto dovrebbe dire: rimango della mia idea, me ne fotto del Parlamento europeo.
Ma lui infatti non
che...
ha detto che ho cambiato. Attento, non ha detto ho cambiato idea. Ha detto se qualcuno. Leggilo, io ce l'ho qua
sì,
davanti.
Sì, sì.
Se non ha detto ho cambiato idea, dice: se qualcuno
offeso.
Sento offeso, chiedo scusa. Che è un atto, come dire, no, normale che si dovrebbe fare.
Allora, questa mattina al Parlamento europeo è successo questo. Iniziamo con questo tizio socialista.
Mi spiace essere andato via anzitempo dal Parlamento
un
europeo.
Un tale Zimmer che ha preso la parola, poi applausi. Che
De
cazzo ne so chi
un
è
tale.
Sto Zimmer? Io conosco Zimmer, conosco un allenatore di football americano, non questo.
Un
dai.
Tale.
Il presidente di questo Parlamento, Antonio Tajani, ieri sui media italiani ha fatto delle dichiarazioni in cui si faceva riferimento al regime fascista di
allora?
Benito Mussolini. La tesi accreditata sarebbe che può esserci del buono in regimi che di fatto annientano la democrazia. È indegno di un presidente di un Parlamento una dichiarazione di questo tipo. Noi come gruppo chiediamo le dimissioni del presidente del Parlamento europeo.
Mamma mia.
Che dimissioni. dimissioni, dai, le dimissioni per ste cazzate, ma non diciamo puttanate, dai, su. Beh, ma non diciamo stronzate, dai. Aspetta, aspetta un attimo. Anche un tizio è intervenuto, Tarabella, uno
come
che
un
parla
tizio? Ma perché devi dire un tizio? Un deputato del PSE, sì, ma perché dici un tizio? Quello... Marc Tarabella.
Vai.
Naturalmente queste parole da parte del Presidente del Parlamento sono inaccettabili.
Allora, eravamo con Mario da Bergamo, dai Mario. Che volevi dire, Mario? Niente. Riccardo da Bolzano, anzi Alessandra da Verona, vai.
Ciao Giuseppe.
Dimmi.
Allora, tutti ci hanno i pruriti per Tajani. Io non sono fascista, per l'amor del Dio. Però, Cirinnà, le si paga lo stipendio. È un, come cazzo si chiama, insomma, lavora per noi, contro di noi, le paghiamo lo stipendio.
È una deputata, cosa vuol dire le paghiamo lo stipendio?
È una deputata, certo.
Chi è una deputata che non ha fatto nulla di grave?
No, solamente
anzi, dovremmo ringraziarla tutti perché ha reso questo paese un po' più laico.
Adesso non diciamo ringraziarla. Qual è il problema? Che cosa ha contro
il
la Cirinnà? Per quel
allora,
cartello che ha esposto? Il cartello che ha esposto, esatto.
Ho capito,
è un'opinione,
ma non è un'opinione, Dio, Padre e Famiglia era il motto riesumato da Mussolini e dai riesumato dai fascisti,
sì,
lei giustamente ha detto una cosa vera.
Ma il fascismo io non so neanche dove abita.
Lei l'ha detto.
All'epoca del fascismo io facevo i salti mortali nei coglionini di mio padre. Fascismo è morto.
Che cos'è che ti ha colpito,
cara signora? Lei faceva che cosa? Cosa faceva lei durante fascismo?
Era nei coglioni del padre, ha detto.
E poteva rimanerci.
E come la
poteva restarci, cara.
È vera, sarei stata in ottima compagnia con l'altra
poteva
persona.
Poteva restarci.
Mi sembra il suo commento inadeguato, perché come inadeguato quello della Cirinnà, né nessuno si scandalizza.
Ma ragazzi,
non ho capito,
perché una deputata della Repubblica deve essere per forza, deve usare il linguaggio di tutti? Beh, secondo lei l'espressione Dio, Padre e Famiglia, magari anche la famiglia, la considera una vita di merda. Chi crede in Dio, Padre e Famiglia dice una vita di merda. Uno può non condividere, ma perché è un'opinione un po' forte,
era un
motto
fascista.
Ma non è quello il punto, dai.
Sì, era quello il riferimento suo. Che
questa
vuol
è la
dire?
Scusa postuma, diciamo.
Io non sono dell'opinione, però c'è gente che lo è. E allora perché tu devi andare contro l'idea della gente che ti paga lo stipendio? Anche Di Maio oggi,
guardi che lo stipendio che pagano a lei glielo pagano anche perché rappresenta gente non come
Maio.
Lei
attaccare la famiglia Maio tradizionale, non è possibile attaccare la famiglia tradizionale secondo te? Scusa Alessandra,
ma assolutamente no.
E
io
perché?
Sono per la famiglia Arancione. Però visto che si dice che Tajani...
Ma non ho capito perché
no.
Uno non può criticare dicendo che una vita di merda quella è quella di Dio, Padre e Famiglia.
No, non sto dicendo questo.
E allora che stai dicendo?
Sto dicendo che come Tajani occupa una posizione, diciamo, di rilievo, di visibilità, anche la Cirinnà.
Allora
andiamo anche contro la
infatti
Cirinnà
è stata criticata. Infatti è stata criticata, non è che non ci sono state critiche.
Allora,
ciao
che si ficchi la lingua in culo, ciao. Anche Di Maio.
Ma come si ficchi la lingua in culo?
Ma
si
come
ficchi
parla
la lingua
questa
culo?
Qua?
Certo, perché Di Maio.
Ma come parla, signora? Come parla, signora mia?
Che fanno a Verona.
Ma
il
che linguaggio usa, signora? Lei è anche una donna.
Quando lei non vuole.
Che cosa ha detto? Che cosa
ha detto
Di Maio?
Prossima,
sì.
Sono degli sfigati. Io non sono la famiglia, sono cavoli loro. Però perché anche lui che ha visibilità.
Ciao Alessandro, ho capito. Allora io chiamerei sulla vicenda Tajani, chiamerei signor Pennacchi.
Vediamo, otto.
Pronto?
Antò?
Chi è? Chi parla?
David Parenzo.
Oh, ciao David, come
stai? Marimortaccia, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo.
Quando?
Adesso.
Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2.
No, ma due secondi.
Facciamo due minuti adesso, quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi
guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente.
Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa ha visto di Tajani e poi...
No, mi sto vestito, prova a richiamare fra 10 minuti.
Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito.
Ma allora fatteli cazzi tu, no, va al culo.
Ti pare che... Ma roba pazzesca, perché si arrabbia?
fa nudo in casa? È strano però, alle 7:30, scusa.
Fermi tutti.
Una cosa pazzesca.
Volevo dirti di salutare, c'è la moglie di Icardi lì anche, no?
No.
Quello lì con cui litigavo prima.
La moglie di Icardi e Bandanara, lei è la moglie di Caterina Collovà.
Vabbè, dai, l'avevo confusa.
Dai, chiedile scusa, fate pace.
Perché è quella che ha detto che io dico le fandezze e devono cacciarmi, che varia quello che dice. Io ho detto una cosa precisa di cui sono convinto, punto.
Se poi devo pensare che ho offeso le donne e poiché mio marito...
Ma che ho offeso le donne?
Ha offeso tutte le donne della televisione,
tu le offendi, tu le offendi, imbecille. Quali donne ho offeso?
Basta.
Come offendo? Cretina.
Va bene, basta. È stato meraviglioso.
Te offendo.
Purtroppo di problemi ci sono.
Moglie di Icardi. Tu le offendi. Imbecille. Quali donne ho offeso?
Basta.
Come offendo?
Stai su di me, regia. Vittorio.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta.
Benvenuto da Flyer Alarm. Salve, per la mia azienda vorrei stampare dei volantini. Vorrei scrivere il mio nome, ma non so se in oro o argento. Ah, e li vorrei su carta, ma non so se riciclato o naturale. In più vorrei comunicare che sono uno con le idee molto chiare. Mi aiutate a realizzarli? Tu ci metti le idee, noi ci mettiamo il resto. Vai su flyeralarm.com, la tipografia online per stampare e personalizzare per il tuo business tutto quello che vuoi, in 3 milioni di varianti. Scopri Flyer Alarm.
Pronto, signora Rossi?
Sì?
Sono il fioraio. Purtroppo siamo in ritardo sulla consegna.
Ah.
C'è un problema con il trasporto. Il cavallo è scappato e il calesse è in officina.
Mm.
Se ne riparla il prossimo equinozio.
Rinnova il tuo business. Con gli eco incentivi Ford hai fino a 11.500 euro di vantaggio sulla gamma veicoli commerciali. Ford Transit Van con clima e radio a 15.750 euro, IVA esclusa. Scopri di più su Ford.it.
Che vuoi che siano 5 mesi? Vedrai, senza accorgertene sono arrivate le vacanze estive.
No, ok, ci sono.
Che vuoi che siano 5 mesi? Senza accorgertene sono arrivate.
Ma chi ci crede? L'estate non arriva mai.
E se non arriva, allora parti tu. Senti come suona bene. Parti con gli Alitalia Smile Days. Acquista subito e vola fino a dicembre in Cile e in Argentina da 499 euro. Andate e ritorno tutto incluso. Altre offerte, info e condizioni su alitalia.com.
Questi 30 secondi di pubblicità valgono 30 milioni di euro, quindi non perdetene neanche uno.
Fiat Chrysler Automobiles offre ad aziende e liberi professionisti con partita IVA bonus impresa, 30 milioni di euro in vantaggi per l'acquisto di un'auto o veicolo commerciale del gruppo. Ad esempio, su Jeep Compass il bonus impresa vale fino a 7.000 euro sul prezzo di listino. Affrettatevi, il tempo passa e i 30 milioni anche. Solo fino al 31 marzo. Limiti e condizioni su bonusimpresa.it.
Buongiorno, dottor Barter. Tutto bene in azienda?
Ottimo. Il magazzino è vuoto. Via anche i prodotti in scadenza e via quelli con cambio packaging.
Meglio di così.
Come ha fatto, dottor Barter?
Semplice. Con il cambio merce pubblicitario.
Gruppo Next svuota il vostro magazzino e realizza in cambio pubblicità in Italia ed Europa.
Gruppo Next promuove il vostro marchio senza spendere.
Per informazioni consultate Gruppo Next e il sito pubblicitaincambiomerce.it.
State ascoltando un programma offerto da
Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene.
La Zanzara.
Gli hanno malmenato la moglie, hanno minacciato con una pistola la tempia, la figlia. Ce l'abbiamo lo strappo del giornale. Fatemi vedere anche lo strappo del giornale.
Buona domanda. Ottima domanda, Serena Bottoni.
Scusami, ho parlato con Bocci, ha detto che la moto vanno a fanculo, piezze e merda, perché sei razzista, finalmente l'hanno capita, a starati la convintrussima di vuoto locale, e te ne palle di mandare questo messaggio, ma si che merda, non ce l'hai le palle, lotta.
cazzo Crociani, ma pedofilia con una professoressa. Io quando addirittura ero all'elementare già mi facevo i viaggi mentali della mia professoressa, che dai, quando avevo 7-8 anni non potevo immaginare di farmela, però c'è un arrappamento. Poi quando ho avuto 11-12 anni alle medie, ma le seghe che mi sono fatto con le mie professoresse, non so, il fatto che sia più grande, mi sono sempre piaciute le milfone così, ma anche il fatto che la professoressa, mamma mia quante seghe, mamma mia, ma è un grande il tipo, è un grande.
Pippe, pippe, pippe. Pippe, molte pippe.
Grande Giuliano, ai tempi d'oro, diciamo, ai tempi d'oro di Giuliano Ferrara, quando diceva, no, che bisognava astenersi, astinenza nel sesso. Pippe,
non ha cambiato idea.
Pippe. No, per carità, va bene tutto, però certe cose ricordiamole, insomma, no? Certe cose ricordiamole. E, ragazzi, è inutile che fate il paragone con i ragazzi che agognano stare, a parte che io ho sempre incrociato delle babbione maledette nelle classi in cui sono stato, devo dire la verità. Quasi mai una supplente, perché per fortuna mia sono stato sempre in scuole dove i supplenti erano rari, diciamo, no? C'erano sempre delle babbione pazzesche, delle babbione incredibili.
Perché devi dire così del corpo insegnante?
Ho capito, erano delle babbione, erano delle signore vecchie,
persone che ti hanno,
inavvicinabili,
che inavvicinabili, hanno avuto a che fare con te, con i tuoi capelli sporchi fin da bambino. Perché devi trattare così il corpo insegnante pagato pochi soldi
all'epoca? Sono passati 30 anni,
quindi hanno diritto allo
sfregio. Molte di queste persone saranno anche morte.
Ecco, e i parenti che ti sentono magari,
ma
il
non
diritto
lo so,
allo
ma non
sfregio,
sanno nemmeno
cioè,
in che classe ero.
Il diritto allo sfregio, cioè, ragazzi, il diritto
erano
allo
delle
sfregio.
Babbione, erano delle babbione inavvicinabili, ma giustamente erano babbione, erano delle professoresse di una certa età, del liceo classico, delle scuole medie, quello che era. Dai, su, ragazzi, di che parliamo?
Io le ricordo tutte con affetto. La mia insegnante di greco e latino,
che c'entra?
La ricordo con grandissimo affetto. Prima,
e poi il paragone, io non ho fatto nessun paragone col prete pedofilo. Ho detto che, secondo logica, se tu abusi di un ragazzino sotto i 14 anni, se ci fai sesso, lasciamo perdere l'abuso con la forza, che non è questo il caso. Se fai sesso con qualcuno che non ha ancora 14 anni, è reato, c'è poco da fare.
Beh,
è così.
Certo,
poi bisogna provarlo, bisogna fare, bisogna le testimonianze, quello che è. In questo caso hanno fatto un figlio, per cui le testimonianze bisogna vedere se l'hanno fatto prima o dopo i 14. Ma comunque, in ogni caso, anche dopo i 14, se sei insegnante, è un problema, secondo il codice penale. Ripeto, tutta questa indulgenza è solo perché è donna. Solo perché è donna. Dai.
Sì, sì, quello c'è.
Ermelindo dalla provincia di Avellino, vai, Ermelindo. Poi dimmi uno normale che si chiama Ermelindo. Comunque vabbè, perché?
Ma perché poverino bisogna prendersela anche con l'ascoltatore?
Va bene anche chiamarsi Ermelindo.
Si chiama in questo modo, perché?
Ermelindo, dimmi, dai.
Ma è finita di dire stronzate innanzitutto.
Meno male. Sì, 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 no, continuo. A te piacendo.
Dille per le cose che sai, perché questa sera devi chiedere scusa agli imprenditori quando hai detto che tutti gli imprenditori, riguardante la questione dell'assicurazione di quella bambina sfortunata, hai detto che tutte le imprese vanno così. Devi chiedere scusa ad Adriano Olivetti.
Che...
Ma
non dire cazzate,
bravissimo.
Ermelindo, ma non dire cazzate, imbecille, dai,
devi
su.
Chiedere scusa,
ma sei un poverino. Ma che
devi
dici?
Devi chiedere
ma
scusa ad Agostino Rocca,
sì,
devi
vabbè.
Chiedere scusa a Leopoldo Pirelli,
sì,
devi
Leopoldo
chiedere
Pirelli,
scusa a Brunello
ma cosa
Cucinelli.
C'entra? A parte che io, parlavo soprattutto delle compagnie di assicurazione. Compagnie di assicurazione, assicurazioni.
Cazzone,
Ermelindo, stai
capito?
Tranquillo, non mi offendi tanto. Non mi
c'è un bel clima, però.
Scusa a chi fa impresa etica.
Impresa etica, ma che vuol dire?
Questo l'ho detto io prima, non c'è dubbio.
Ma
Olivetti,
cosa vuol dire?
Olivetti, andate a vedere chi era Olivetti.
Molto calmi,
devi chiedere scusa ad Adriano.
Ma che
Olivetti,
scusa, ma che
e quelli di oggi anche, gli imprenditori di oggi.
Ma che c'entra? Ma non stiamo parlando di compagnia di assicurazione. Stiamo parlando di assicurazione.
Anche la famiglia Ferrero, bravo, è vero, è vero.
Ma quale cazzata?
Ho detto una cazzata.
Ermelindo, non mi avrai.
Sempre il pagliaccio, fai l'uomo.
Senti, Ermelindo, io ho detto una cosa molto semplice. Non ho dato una ragione né agli uni né agli altri. Ho detto
imprese etiche ce ne sono.
Ermelindo, stai tranquillo, fammi finire, poi mi attacchi. Allora, io ho detto una cosa molto semplice. A proposito, ripeto per chi non lo sapesse, di quella vicenda della bambina tetraplegica, 11 anni, di Rovigo, c'è stato un errore sanitario. Stai zitto! Stai zitto, muto, muto un attimo, muto.
Figlia,
ma cosa c'entra? Ma è chiaro che i genitori hanno ragione. Ho detto che hanno ragione i genitori.
No, tu hai detto che,
no, detto che hanno ragione. Non hai capito un cazzo, ho detto che hanno ragione.
Ma che dici cazzate? Perché ho detto tutte le aziende fanno così.
No,
vergogna,
ho detto, tu, no, mi riferivo,
detto questo,
mi riferivo.
Ermelindo,
stai zitto, ragazzi, sono costretto a abbassare il microfono, non lo faccio mai, sono costretto a abbassare il microfono. Ermelindo, stai, lo faccio solo con Parenzo quando esagera e quando non mi lascia dire le cose che devo dire. Allora, oppure quando nomina delle cose che la gente non conosce. È molto semplice. Le compagnie di assicurazione, no, le compagnie di assicurazione fanno il loro mestiere, che è quello, ho detto.
Ma io ho detto non
di
tutte,
cosa
però.
Ci si stuma, le compagnie di assicurazione sì, cercano di dare meno soldi possibili quando devono. Dai, ragazzi,
però c'è dell'etica anche lì, questo io ho detto.
Ma dov'è
solo
l'etica nelle compagnie di assicurazione, ragazzi?
Ma no,
ma dai,
c'è
qua, su,
sono alcune compagnie assicurative,
ma quando
che
c'è di fronte,
mai fatto
quando,
una cosa
quando devi
simile
tirare fuori dei soldi, cerchi di tirarne fuori il meno possibile. Ho detto che è normale, non sto dicendo che hanno ragione, ho detto pagateli subito. Ma è chiaro che questi qua fanno il loro gioco. Di cosa vi stupite? Ermelindo, di cosa ti stupisci, imbecille?
Ma sei un idiota. Sei solo un idiota.
Vabbè, hai capito adesso che ho detto oppure
no,
mi attacchi lo stesso?
No, ma hai detto le aziende, non le hai detto, no,
ma
le
aziende,
assicurazioni.
Mi riferivo alle assicurazioni, è chiaro,
sì,
no?
Sì, quella si riferiva alle assicurazioni.
Chiedi scusa. Chiedi scusa.
Ma chiedi scusa tu della tua chiedi imbecillità.
Chiedi scusa,
chiedo
non
scusa
me,
di essere un imbecille.
Alla famiglia,
no,
Terrelli,
no,
idiota.
Ermelindo, devi dire chiedo scusa di essere un cretino. Cioè
no,
chiedo scusa,
scusa
agli ascoltatori della Zanzara, sono un cretino, non avevo capito. Sono un imbecille patentato.
Spargi la merda su cose importanti.
Ciao
Ermelindo, complimenti.
Ciao cretino, ciao.
La Zanzara.
Vittorio Feltri for President.
Camionisti per Feltri. Questo potrebbe essere un titolo. I camionisti con Feltri. Ma secondo te i camionisti dentro l'abitacolo hanno la fotografia di Feltri insieme a quella delle mignotte,
no,
e delle modelle, secondo te? No.
No, no, no.
Ci
no,
non
no,
piace Feltri nemmeno lì, eh. Non
no,
piace, non
no,
piace.
No, non credo.
Ragazzi, in Nevada è successa una cosa del genere. Un prete pedofilo che aveva abusato di decine di bambini ed era scappato dopo la pubblicazione del suo nome da parte della diocesi di New York, si era rifugiato in Nevada. Un tizio è andato a scovarlo e lo ha freddato, lo ha ammazzato. Un prete pedofilo che ha abusato di decine di bambini, diocesi di New York. Allora, questo signore, che si chiama Papparelli peraltro, di origine, chiaramente di origine italiana, era riuscito a farla franca per un sacco di anni, faceva anche l'insegnante, aveva continuato a fare l'insegnante, molestato bambini, eccetera, eccetera. E ti dico la testimonianza di una vittima dopo che ha saputo dell'uccisione di questo prete. Ovviamente non sto dicendo che è giusto andare a ammazzare un prete, ti sto dicendo però la testimonianza di una delle vittime. La notizia mi lascia indifferente, il mondo senza di lui è certamente un posto più sicuro. Dico solo questo, dico solo questo. Ma direi a questo punto sono passati più di 10 minuti. Se si è vestito,
beh, sì,
se si è vestito,
cosa
se
che è
si è vestito, richiamerei il signor Pennacchi sulla vicenda Tajani. Signor
siamo
Antonio
la,
Pennacchi, scrittore, detto anche, com'è che si diceva una volta, fascio comunista. Com'è che si diceva?
Il fascio
com'è
comunista dal nome del suo libro, di uno dei libri suoi forse più famosi.
Pronto?
Ciao Anto, come stai?
Grande, grandissimo.
Non tanto bene, ma so affari che non ti riguardano.
Perché? Ma perché non mi riguarda?
Io no, vabbè, dai, arrivo al punto, su, che vuoi?
No, Tajani, volevo
Tajani, chiedere... Ma anche, ti vogliamo bene, solo per questo.
Capirai, sì.
Scusami un attimo, Tajani è stato attaccato da tutti per questa frase che ha detto da noi, su Mussolini. E tu che ne pensi? Dato che tu, insomma, sei più o meno di quelle zone lì, no?
Guarda, a me Tajani non mi piace per niente. Ma perché monarchico e forza Italia, perché forse per lui a Quirinale ci rimetterebbe re, ma per il resto poraccio che ha detto, non ha detto niente di più di quello che hanno detto a suo tempo Palmiro Togliatti e Sandro Pertini. Mo che Palmiro sono Togliatti diventati filofascisti pure Pertini e Togliatti, non facciamo ridere i poveri.
Ma perché
per
che avevano detto sul fascismo?
Le stesse cose che ha detto lui, che il giudizio era totalmente e completamente negativo, però avevano fatto anche alcune cose giuste, le bonifiche le apprezza molto anche Pertini, ci sono dichiarazioni precise di Pertini in questo
però
senso.
Scusami Anto, uno non è che per forza bisogna che ci sia la dittatura per fare certe cose, le potevano fare pure le democrazie certe cose,
certo,
no?
Infatti chi testa di niente? Ma questo mi pare l'abbia detto anche Tajani. Se Sandro Pertini nell'82 ti dice che quando quelli stavano facendo le bonifiche, lui stava a Parigi e se guardava con Treves e dicevano Madonna, questi come stanno a lavorare, se continuano così per noi non c'è tuo spazio. Se tu non prendi atto manco di questo, allora se fosse...
Pertini è stato un partigiano, un antifascista, appunto, quindi aveva il curriculum pulito.
E quindi che era sospetto di...
Su questo c'ha ragione un po' lui, c'ha ragione Antonio. Sono attacchi assurdi quelli a Tajani.
Anche in Europa...
Dove vuoi arrivare?
Spesso in Europa...
Mi ha chiamato e fammi parlare. Il problema non è dell'Europa, il problema è nostro, che non abbiamo risolto i nostri problemi col nostro passato. Ergo, questo neo-antifascismo di maniera
bravo.
Più stupido del neofascismo vero.
Hai ragione tu, Antonio.
Fammi
questo...
parlare, non mi interrompa, sennò che cazzo mi chiamano a fare?
Perché
se tu a un ragazzino gli racconti le palle, quando poi quello cresce e si rende conto che invece che tu gli hai mentito, non ti crede più neanche quando dici il vero. Perché in un periodo, in un regime che dura 20 anni, dittatoriale, brutale quanto le pare a te,
qualcosa di buono, tu dici.
È impossibile, non è dato in natura che faccia solo cose sbagliate. Questo lo dice pure Mao Zedong. Qualche cosa del giusto la faranno pure.
Però
il problema dice Mao Zedong che il giudizio storico va fatto alla fine, nei conti del dare e dell'avere, e nel caso del fascismo i conti del male, degli errori sono enormemente superiori al bene.
Però scusami Antonio, io ti
ma
posso...
tu non le no no oh,
dimmi Antonio, dimmi allora
il ragionamento me lo devo fare e quindi va a fa' culo.
No.
Ma che mi avete chiamato a fare?
No, ma l'hai fatto, Antonio.
Se interrompete in continuazione, andatevene a fanculo pure voi.
Hai ragione. Era semplicemente un inciso, che è questo, Antonio. Allora, siccome lui però è il presidente del Parlamento europeo, la gente dice, come sei presidente del Parlamento europeo, che è un'istituzione nata dopo il fascismo, e dici che Mussolini ha fatto delle cose buone.
Ma perché il presidente del Parlamento europeo che deve fare? Deve raccontare le palle? Abbiate pazienza. Quello va detto che ma io perché devo difendere Tajani, che a me non me ne frega.
Ma lo so, lo stai difendendo tu con argomenti anche intelligenti, ovviamente.
Io quello che ti voglio dire a te è che il giudizio storico sul fascismo è completamente negativo e non c'è discute.
Non c'è dubbio.
Però sono state fatte anche alcune cose giuste, le quali ovviamente non assolvono il male.
Però ci sono.
Ma sei cretino tu se le neghi, perché falsifichi la storia.
Allora ti dico una cosa, Antonio. Allora ti dico una cosa, anche a Salvini dicono che è fascista, per esempio, molte persone.
No, lascia stare con Salvini, che già c'è una querela.
Ma dicono che è fascista.
Per cosa? Che gli hai detto? Che è successo?
Salvini è rozzo, ignorante e violento. Ma no.
Un tuo collega, Camilleri, ha detto che gli ricorda un gerarca. L'aiutante di un gerarca, non so che ha detto, un federale.
Potrebbe anche sembrarlo dal punto di vista sì fisico caratteriale lo sembra sicuramente. Vabbè, ma comunque senti,
è una cazzata dire che è fascista.
Ma che me frega a me, non mi fa di quello che è secondo me, perché...
Vabbè, lasciamo perdere Salvini.
Se no andiamo nel turpilo.
Aspetta un attimo, voglio capire una cosa.
Non mi puoi far perdere troppo tempo.
Ma chi
devi fare, scusa, stai con noi, meglio di stare con noi.
Altri, andalo a fanculo, ciao.
Ma no,
ma perché il paese, ma perché? Chiude sempre così, ma perché c'è sempre, non si riesce?
Non lo so, non si può parlare ogni volta. Signor Pennacchi, però alcune cosette l'ha dette, signor Pennacchi. Allora ragazzi, dove cazzo andiamo? Andiamo a Stefano da Cuneo, vai Stefano, forza. Avanti tutta che ancora abbiamo un sacco di tempo, vai.
Ciao Beppe.
Io voglio chiamare il padre di Jenny la Carogna. Mi sono innamorato del padre di Jenny la Carogna. Cioè un personaggio meraviglioso, ti giuro, abbracciare non la voglio abbracciare.
No,
il padre
il vero
di
format,
Jenny la Carogna.
Il vero format ora che mi viene in mente sarebbe quello di far chiamare il padre di Jenny la Carogna da Fusaro, ad esempio. Cioè se Fusaro col suo eloquio chiamasse Jenny la Carogna, potrebbe venirne fuori
Stefano,
un quadretto.
Stefano, dimmi.
Ciao Beppe, arrivo subito al dunque per quanto riguarda l'assicurazione.
Sì.
Allora, Parenzo deve mettere un po' i piedi per terra, perché ti spiego, 30 secondi, noi siamo sei fratelli, padre e madre morti, sì, circa 2 anni fa. Mio fratello ha fatto un incidente da vittima, sì, è stato quasi un anno in ospedale, 300 pagine di reperto medico,
sì,
e la compagnia assicurativa ha cercato di vincolarci lo stesso, perché...
Adesso poi non so i dettagli, non so i dettagli di questa storia, però comunque tu dici che le assicurazioni quello fanno, no?
Esatto, esatto. E la morale della favola è che sì, con cordoglio e comunque sia vicinanza alla famiglia, che comunque sia la bambina paraplegica, però la compagnia assicurativa fa quello, l'etica non esiste.
Ma infatti, ragazzi, è inutile.
Sono delle zanzare, sono proprio zanzare.
Rispettare gli accordi.
Guarda,
rispettare
qui non c'è
che...
nessuno avvelenato con i soldi, allora, perché altrimenti se fossi stato avvelenato di soldi io sarebbe un'altra storia. Ma il problema è un altro. Hai ragione tu perfettamente. La questione è molto semplice. La famiglia sicuramente ha ragione. Sicuramente è giusto che protesti, perché questi qua ancora non hanno cacciato un euro.
E ci mancherebbe.
Sicuramente hanno ragione perfettamente. Dopodiché, chi si stupisce del fatto che le assicurazioni facciano il loro lavoro non ha senso, non c'è nessuna etica in quello che fanno le assicurazioni. Le assicurazioni devono pagare il meno possibile, dai, su.
Sì, sì, ma ti dico un'altra cosa per quanto riguarda gli accordi, ricollegandomi a quello che ha detto Parento. Un'altra cosa che è successa è che delle 300 pagine di referto medico dove veniva constatato che mio fratello avesse la cintura e quant'altro, loro sono andati in un medico legale senza il consenso dei nostri due avvocati a Milano, da un altro medico legale, a cercare di far ritoccare la cartella in modo
ma
tale
sì,
che
ma certo, vabbè, adesso non possiamo entrare nel dettaglio, ho capito perfettamente. Maurizio, provincia di Bergamo, dai Maurizio, dimmi. Dimmi.
Pronto?
Dimmi, Mauri.
Ciao, Bruno.
No, non sento un cazzo. Marcello da Roma, vai.
Sì, ciao, buonasera. Ma io volevo parlare per quella questione là del signor Tajani.
Vai.
Hai fatto parlare Pennacchi ha detto esattamente quello che penso pure io, ma il problema è un altro. Ma il signor Tajani, ma può cascare nella banalità più assurda delle cazzate che dice? Cioè, mi ricorda il 1990, quando ho fatto l'esame di maturità, il tema era... è caduto il muro di Berlino, Gorbaciov va apre l'Unione Sovietica, quindi grossa tirata sul tema che finalmente le dittature comuniste sono cadute, quindi forse e poi vado a fare esame con l'esterno dell'italiano che mi dice ma che cosa è stato fatto di buono sotto il fascismo e che è stato fatto, sì, vabbè, l'agropontino, i treni arrivavano,
cioè tu dici è una banalità dire una cosa del
ma
genere,
ma una banalità è una cosa del genere, è una banalità, perché ovviamente Pennacchi che te dice ma è normale, no, 20 anni, un governo dei 20 anni
qualche cosa di buono avrà fatto, diciamo, poi buono certo, secondo chi fatto, poi però buono, buono poi anche buono secondo chi poi
certo,
no, ma io
certo,
su questo sono d'accordo con te, è una banalità, certo, non c'è dubbio, dopodiché attaccarlo
non è una banalità,
ma
perché
no,
se tu pensi, scusami, però scusami, se tu pensi ad esempio che l'Inghilterra non ha mai avuto dittature e le infrastrutture le ha fatte lo stesso, eppure l'Inghilterra è uno dei pochi paesi d'Europa che non ha mai avuto una dittatura, né comunista né tantomeno fascista, quindi che vuol dire?
Che vuol dire? Che dovresti stare fermi tutte e due, zitti e fermi tutte e due.
La zanzara.
Volevo dirti che a Trieste abbiamo un albergo che si chiama Parenzo. Che cosa, mio nipote? Cruz, meno male che c'è lui. L'unica persona che io apprezzo è proprio Cruz. Cruz è Cruz, per sempre, forever. Forever Cruz. Forever Cruz. Cruz, meno male che c'è lui. Forever Cruz e basta. Forever Cruz. Forever Cruz. Cruz e Cruz, per sempre, forever.
Direttore, lo faccia tacere.
Luciani, ti dico una cosa che mi costa tantissimo ammettere. Sono stato a Napoli e vorrei che Roma fosse come Napoli, magari. Non c'è paragone. Tutta pulita, il centro pulito, gli autobus puliti. Qui noi ci stiamo avvicinando all'Africa. Ma quando è che se ne va sti incapace? Ciao a tutti.
Io sono un camionista e quando faccio coda ci godo. Quando dietro una coda interminabile di macchine magari qualcuno mi lampeggia, o meglio ancora mi suona alzo appena la radio per non sentirlo più e godo, mamma mia quanto ci godo. E pensare che c'è uno di quei coglioni col furgone che smadonna mi fa ancora godere di più. Grazie di aver chiamato, mamma mia come godo. Ciao bastardi.
Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
A proposito di Roma, ragazzi, Roma ormai è tipo Calcutta, direi. Anzi, forse Calcutta è meglio, perché già lo sai a cosa va incontro a Calcutta, no? Sei già preparato. Invece sì, Roma, sì, uno sì, pensa che possa esserci qualcosa di positivo. Ormai è un disastro. Vi leggo solo due notizie che ho così letto qua e là oggi. Letto è una parola grossa. La prima, hanno tagliato degli alberi sani. Non so se hai letto questa cosa qua. Prima cosa pagina del Messaggero. Hanno tagliato gli alberi sani. C'è un'inchiesta della Corte dei Conti, no, perché me, se sono sbagliati. Hanno
so
tagliato,
tu sei concentrato
alberi
su questo.
Sani.
Ma a me la
sani.
Cosa che più ha colpito è la cancellazione sani. Della scritta.
Sì,
spero
la cancellazione della scritta.
Voglia
sì.
Evocare questo. C'era
una
scritta
storica. Sì, una cancellazione.
Esatto, c'era una strada a Roma, sì, dove c'era la scritta Vota Garibaldi, no? Sì. Lista numero uno.
Sì, 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 sì.
Era protetta da una pensilina, peraltro. Quella scritta ricordava le elezioni del 40. E tu dici, vabbè.
No, giusto.
E lui dice, vabbè. Per lui tutto vabbè.
Hai fatto bene a ricordarlo.
Per lui è vabbè. Cancella quella scritta storica e per lui vabbè. Perché la piattaforma Russola decide.
Ma
lui
fatto
dice,
bene,
vabbè.
Ho detto
e lui dice, vabbè. Poi arriva Toninelli che dice che c'è il ponte sul Brennero. Poi arriva. E tutto vabbè. Poi arriva quell'altro e dice la TAV non si fa. Perché? Perché non si fa? Ma ci sono i soldi stanziati, figlio mio caro. No, e non si fa. Poi arriva quell'altro, dice no, vabbè, ma noi adesso facciamo il reddito di cittadinanza, dice, però fratello caro, ti dice l'Europa, non ci sono i soldi, e vabbè, tutto a debito, e vabbè, ma non è vabbè,
c'è
dalla
un'altra
scritta
cosa.
Cancellata, fino alla TAV, non è vabbè, allora, state distruggendo dico, questo paese,
E tu, fratello caro, stai contribuendo da questa emissione radiofonica alla distruzione assoluta di questo
anche
paese.
Anche del Parlamento Europeo, ti voglio segnalare.
Amico
anche
caro,
del Parlamento Europeo.
Ovunque la zanzara va, si distrugge tutto, amico caro. Ovunque.
Allora, altra notizia da Roma: non funzionano, pare, 22 scale mobili alla metropolitana. 22 scale mobili. Dico solo questo: 22 scale mobili. Mi vorrei concentrare molto su Roma. Basta Napoli, mi sono rotto il cazzo. Basta Napoli. Concentriamoci su questa
Roma, secondo,
su
mi
questa
scrive,
fogna che è Roma.
Mi scrive un amico molto molto ricco: se sei ancora a Strasburgo vieni qui a Maastricht stasera, cena privata in un loft pazzesco con vini adeguati.
E sti cazzi!
Devo scrivergli che purtroppo
allora io chiamerei il padre di Jenny a Carogna. Mi sono fissato, lo so, mi sono
possiamo
fissato.
Chiamare da Fusaro.
No. Sì, lo so, è un po' una buona
proviamo,
idea.
Proviamo.
Il padre di Jenny Agarozzi si chiama Ciro De Tommaso, precedenti vari per varie di vari reati, per carità, cioè non è proprio uno stinco di santo. Il signore Ciro De Tommaso, il papà di Gianni Agarogna, che si è pentito. Vorrei ricordare, prima di chiamarlo però, il pentimento, come l'ha preso il padre di Gianni Agarogna, il pentimento. Ricordiamo.
Io lo conosco come figlio. Perché tutto quello che lui sta dicendo sono tutte palle.
Lo conosco come figlio e ancora, si era omo.
Non è omo, si era omo, traeva il pallo, si faceva la carcerazione. Di quei reati che lui ha fatto, la droga. Ma paura è su niente.
Un reato che ha fatto, la droga, adesso non sa niente. Non sa niente del resto di. Io lo chiamerei, Sta in un bar lì da quartieri spagnoli, non mi ricordo. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard. Pronto? Ciro?
Sì, dimmi.
Eccoci qua, da Milano chiamo.
Dimmi.
Innanzitutto, come andiamo?
No, male, malissimo.
Ma come male?
Non vuoi capire? Quello che ha fatto mio figlio è tutto male. Dai, bene.
Certo. Beh, ma si è pentito, non è che ha fatto niente di particolare, Ciro.
Per noi non è fatto bene, perché noi siamo noi in pericolo, mica lui.
Ah, che adesso siete voi in pericolo, dici, no?
Senti un po', dobbiamo stabilire una cosa.
Che dobbiamo fare? Che dobbiamo stabilire, non ho capito.
Il prezzo, quando mi dà per fare l'intervista? Se non faccio niente.
Ma perché l'intervista? Aspetta. Ma perché il prezzo? Scusami, mi hanno detto
no,
che...
io lo faccio, senti, io lo faccio solo per denaro.
Ma perché?
Faccio l'intervista, se no non faccio niente.
Ma perché, scusami?
Tu mi dai i soldi, quando mi dai?
No, scusami, amico mio. Allora, ho visto prima che c'era un'intervista del TG2 ti hanno fatto, giusto?
L'ho voluto fare io e basta, non le voglio fare più. Adesso se devo fare l'intervista mi devi pagare.
No, ma no,
se tu... non lo faccio. Ma... allora di niente, ciao.
Aspetta,
ciao.
Aspetta, Ciro, Ciro.
No, ma che ti aspettato?
Ma ho capito, ma non è che ti devo. Non è che dobbiamo stare tre ore qua, tre minuti di intervista.
No, neanche un minuto. Ciao.
Ma scusa un attimo, amico mio, fermo. Cioè, rimettiamo le cose a posto. Io, per carità, ho grande rispetto per questo signore che non conosco, non vorrei attirarmi, come dire, no. Ho grande rispetto, però qui siamo in presenza di un signore, il papà di Jenny a Carogna.
Ti posso dare un suggerimento?
No, ma io non dico niente.
Con il Parlamento Europeo il danno ormai fate no. Tajani, d'accordo,
no.
Questo
tu beh. Dici la camorra, no.
Lì, secondo il Vaticano, però, ancora posso suggerirti?
No, ma non sto dicendo, ma
non perché ho paura, adesso lo chiamiamo immediatamente. Non esagererei.
No, io infatti sto
dicendo. Cioè, il padre di un signore che si chiama La Carogna.
No, sì, d'accordo.
Con tutto il rispetto per no. Facciamolo chiamare da Fusaro, così eliminiamo due problemi insieme, Fusaro e La Carogna, no, tutti e due eliminati.
Un
si auto-eliminano.
Che per carità adesso è libero, ha scontato la sua pena, però.
Sì, massimo rispetto, per carità.
Un signore che mi chiede del denaro per fare un'intervista, mi sembra un paradosso. Comunque, perché io riproverei, perché ci voglio riprovare, non mi arrendo.
Proviamoci,
non mi arrendo. Poi voglio sapere anche quanto vuole. E riproviamo, va. Meno male.
Senti, adesso spengo il telefono e così tu non mi chiami.
Ma non ho capito, no. Quanto vuoi, Ciro, quanto vuoi?
Tu quando mi vuoi dare? Dimmi, non ti faccio niente.
No, ma tu, ma proponi tu.
No, io voglio 100.000 euro. Tu quando mi vuoi dare?
100.000
euro.
100.000
euro.
Ma chi ce l'ha 100.000 euro?
E allora quando mi vuoi dare? Dimmi quando mi vuoi dare.
Ma 100 euro, 100 euro.
No, 100 no.
150
euro. Un migliaio.
Ma.
Ciao.
Ma scusa, Ciro, scusa un attimo. Massimo rispetto, No, rispetto, non esageriamo. Massimo, come dire? No, non è che.
No, capiamo la drammatica situazione che lei sta vivendo.
Capiamo la drammatica,
il figlio in galera peggio, che si è pentito. Capiamo la drammatica situazione, però, sa, noi siamo per la legalità, amico
cioè,
caro.
Non possiamo dare
sa 100... se il filosofo usa la locuzione amico caro
Alessandro
anche con i criminali.
Però comunque
sarebbe interessante.
Format, non è male. Alessandro...
Amico caro, fanculo, imbecille. Fanculo, dammi i soldi. Amico caro, lei è vittima della globalizzazione plutocratica. Ma va.
Alessandro da Firenze.
Ma prova a chiamarlo, veramente.
Io lo so, aspetta. Fai passare qualche
così,
ora.
Così al volo.
Qualche giorno.
Qualche ora. Al volo. Fusaro questo... che chiama.
No, tu devi capire. Noi stiamo
chiamando. Il format vero. Il Fusaro chiama... che chiama.
Sì, hai ragione. Però abbiamo
gente qua.
Sì, però perché... abbiamo chiamato un signore che. Non è proprio, ti ripeto, vai a vedere le immagini di un'intervista.
Ma lo facciamo chiamare da Fusaro?
Nel 2014
no,
da Piazza
Pulita. No, ma non
hai
capito, lo facciamo
dopo...
chiamare da Fusaro.
Ho capito, ma poi vai in onda qui, cazzo, Alessandro.
C'è arrivata la cassetta, che ne sappiamo noi.
Sì, Alessandro, vai.
Sì, buonasera a entrambi.
Sì, vai, dimmi.
Io vi chiamavo per l'affermazione che fate in mezzo alle compagnie più o meno etiche,
sì.
Perché è un'affermazione, sicuramente te non retrocederai neanche un millimetro dalla tua posizione, però è un'affermazione che generalizza tutte le compagnie verso un atteggiamento, diciamo, non etico, non corretto.
No, non etico, non corretto, io non lo so dove sta la ragione in questo caso, ho detto semplicemente che secondo la mia personale visione è chiaro che questi soldi dovrebbero essere dati subito in presenza di una cosa gravissima che è successa, una bambina che è diventata tetraplegica per un errore alla nascita, ci sono le assicurazioni, hanno pagato, adesso poi c'è questa cosa qui che secondo un calcolo assurdo è l'aspettativa di vita e vogliono pagare di meno. Amico mio, che ti devo dire? È il lavoro che fanno le assicurazioni, non mi sembra niente di particolarmente cinico. È cinico, ma è com'è cinico tutto quello che viene dalle assicurazioni? Come ni? Tu sei un assicuratore, fai parte di una compagnia?
No, allora io sono addetto ai lavori, non sono
non lo vuoi dire.
Per carità, l'affermazione a mio punto di vista è abbastanza grave perché coinvolge tutta una serie di persone, centinaia di migliaia di persone che operano intorno a un sistema che è socialmente utile e indispensabile.
Sì, no, ma io non ho... sì, Alessandro, scusami Alessandro, però io non ho detto, non ho detto che sono criminali, io ho detto un'altra cosa, ho detto che giocare sui quattrini da restituire, cercare di dare meno soldi è un lavoro tipico di ogni compagnia di assicurazione.
Purtroppo
la compagnia di assicurazione, devo dirti la verità, del fatto che una ragazza rimane tetraplegica, una bambina rimane, gliene frega poco alla fine, capito? Non credo che là siano persone lì che si emozionano.
A costo di apparire cinico, è il quotidiano di chi svolge questa attività, cioè confrontarsi con situazioni che sono anche drammatiche.
Ho capito, però poi alla fine meno paghi, l'obiettivo è meno paghi, meglio è, di solito, no?
La credibilità
di una compagnia, Alessandro, credo voglia dire questo, però cioè, la credibilità di una compagnia
dire,
assicurativa.
Faglielo dire, dai Alessandro, sì, prego, che volevi dire?
No, volevo dire che, ripeto, queste situazioni qui drammaticamente si concentrano quotidianamente nel fare nella nostra attività.
Sì.
Noi siamo ci confrontiamo con un'utenza, quella italiana, che è la più sottoassicurata di Europa.
Vabbè, sì, però non allarghiamo il discorso, dai, qui non stiamo a porta a porta, dai, su, amico mio. Che volevi dire? Che volevi dire? Spiegami.
Volevo dire che è azzardato dal mio punto di vista, è eccessivo dal mio punto di vista generalizzare, coinvolgere tutta un'insieme di persone straordinariamente etiche che rischiano in proprio per dare soluzioni di sicurezza e di protezione.
Ma questa è una cosa, questa sta a fare la pubblicità, dai. Marco da Roma, questo è uno spot pubblicitario, dai. Marco da Roma, questo è uno spot pubblicitario, persone che stanno lì a dare servizi. Ma di che parliamo, dai? Sono assicuratori che fanno, che fanno.
Ma sono gli,
ma ragazzi, ma non sto dicendo che sono dei criminali. Ma non mi ricordo, adesso te lo vado a cercare, Lloyd, non mi ricordo cosa.
Dai, la compagnia la possibilità di discolparsi, se si
ma
può,
non
discolpare.
Sto discolpando
perché
nulla,
se
io
non si può discolpare,
adesso siamo
giusto,
siamo passati, adesso
che
siamo passati
in vetrina, no, è
siamo passati
vetrina,
dalla
come...
siamo passati, io non c'è nulla di cui discolparsi, sto dicendo al contrario che stanno facendo il loro mestiere, per cui di che parliamo, fermi tutti.
Oh, senti il cambio, come fa Trump, come fa?
Oh, Giuseppe, fammi fare un appello, va, a tutti quei camionisti che pisciano nella bottiglia, oh. Ma non siete capaci di svuotarla quando ci avete pisciato dentro? Dovete per forza buttarla in giro per strada.
Vado facendo camionista.
Brutti animali sossoni, oh.
Trasporti su onesta città.
Ma svuotatela sta bottiglia, animali.
Ma tu perché non vuoi desistere? Questi denaro non si fa felicità. Mentre dormo in da cabina, mi son tosto chissà perché. Forse pensa che la bocchina roccia amara come ho caffè.
Tu sei napoletano!
Non faccio fortuna, l'indovico la già turna. Questo cazzo per lampadina, rito scuro, buonata volta, l'ho già chiamata. A che la la, a che la la.
La zanzara.
Cruciani, Phnom Penh, Cambogia. Confluenza dei quattro fiumi nel Mekong di fronte al Palazzo Reale. Anche qui si ascolta la zanzara.
Ma naturalmente! Alto e basso!
Axerta. Indaga, documenta, accerta. Axerta.it vi presenta La zanzara.
Io ho una mente molto evoluta, io non so come si chiamano quelli della mia storia lì, io soffro con l'obesità, io sono molto evoluto a livello mentale.
Da Moena, dalle Dolomiti, si resiste, David, si resiste, maggioranza silenziosa, non mollare!
Parenzo, scusa, fammi capire, quindi siccome il maschietto non si deve tutelare tanto quanto la femminuccia, quindi il Cardinal Pell in fondo non ha fatto niente di male, no? Ma che cazzo dici, David?
Ma mi sembrava che quel rappresentante della maggioranza silenziosa parlasse ovviamente sulle piste da sci, no? Dove è andato a fare la sua settimanella bianca, ovviamente,
sì,
no?
Sì, sì,
settimanella
sì.
Bianca da privilegiati. Certamente l'elite, quello che
chi
parlava a nome della maggioranza silenziosa. L'elite, capito? L'elite.
Mi segnalano una notizia dell'ultimo minuto, no? Questa è seria, che è suonato l'allarme nel centro di Tel Aviv per probabili missili sulla città.
Vabbè, ho capito. Ma...
Te lo dico, adesso c'è la notizia tra un po'.
Però c'è un messaggio del brasiliano per te, eh? Messaggio del brasiliano.
Speriamo,
per,
non
ti giuro. Messaggio personale del brasiliano. Quasi.
Ma quando l'ha mandato?
Adesso,
il Brasi?
adesso.
Allora, sono il brasiliano, prendo i taxi tutti i giorni. Paparezzo è odiato da tutti i tassinari di Roma. Paparezzo, occhio che quando prendi il taxi, occhio che rischi la pissa in faccia. Dottor Paparezzo, la posso salvare solo io. Perciò mi devi ringraziare, Paparezzo, che si non pile pissa a Roma è solo per brasiliano.
È il numero uno.
A me fa morire.
Brasile, ti amo!
Non esageriamo, è pur sempre un criminale adesso.
No,
criminale.
Ha fatto il criminale.
Ma,
ha fatto
ma sei
il criminale.
Come Toninelli? Ma cosa vuol dire? Ma no, ma perché ma no?
Ma ho capito, ma che
perché
vuol dire?
Ma no?
L'ho rivendicato.
Voleva costruire dei ristoranti sotto il ponte a Genova, ma Toninelli. Ah, no, Toninelli, ma perché tu tutto va bene, tutto va bene. No, ma che se ci ripenso, perché tu sei il vabbè.
Il
sei
con Toninelli.
Ma sì, voleva costruire il
brasiliano con Toninelli.
Quello ha detto, bisognerebbe ripensare a costruire un ponte con dei ristoranti.
Vabbè, è una con proposta.
Vabbè. E tutto è vabbè, ma è tutto così. Aspetta. Tu sei quella roba là.
Brasile, sei grande! Ti adoro! Non hai bisogno di comprarti tutte da 500 euro! Perché io ci metterei tanta gente come Brasile a fare quello che dico io. A fare quello che dico io, sì.
Calma, calma, calma. Adesso io chiamerei, caro David, un personaggio a noi già noto tempo fa, perché disse che bisognava arrestare Vendola.
No,
se portava...
io farei questo, se mi posso
no,
permettere.
No, no, aspetta, fammi finire cosa.
Il Brasile, farei chiamare il Brasile dal Fusaro.
Aspetta, aspetta, non ti fare venire idee così a cazzo. Allora, questo signore è un consigliere regionale in Veneto della lista ZAI, un tale Stefano Valdegamberi. Tempo fa disse che cosa? Che Vendola andava arrestato. Vendola andava arrestato quando prima che tornasse in Italia, naturalmente, perché aveva fatto l'utero in affitto. Ora, questo qua, ripeto, Stefano Valdegamberi ha scritto sul suo profilo Facebook, sui social, non so dove. Che merda di gente ha il PD. Si riferiva alla Cirinna e alla cartello Dio, padre e famiglia, che vita del merda. Ripeto, che merda di gente ha il PD. Il messaggio dovrebbero leggerlo i molti cristiani che sono convinti di votare un partito coerente con i principi evangelici. Ti avessero abortito, riferito alla Cirinna, ti avessero abortito, cara Cirinna, sarebbe stato un diritto ben esercitato dai tuoi genitori. Io chiamerei questo Valdegamberi che attacca così la Cirinna.
Sì, pronto?
Valdegamberi?
Sì.
Come stai? Sono Cruciani.
Porco, ciao, come va? Che sorpresa. Un po' di tempo non ti sento.
Un po' di anni, diciamo, un po' di anni da quando ci fu quella cosa su Vendola, ti ricordi quella cosa sul signor Vendola?
Sì,
Vendola. Senti, no, volevo capire, Stefano, ma hai scritto una cosa terribile sulla signora Cirinna, se non sbaglio, no?
Io ho scritto una cosa terribile su Facebook.
Sì, ti avessero abortito, cara Cirinna, sarebbe stato un diritto ben esercitato dai tuoi genitori, una cosa un po'.
Come sono gente favorevole all'aborto. Allora, però è sempre applicato agli altri. Se avessero applicato a se stessi, non credo sarebbero stati contenti. Quello è il senso.
No, tu dici. Quale senso? Sarebbe stato un bene per tutti noi.
Sarebbe stato un bene. Siccome loro giudicano sempre l'aborto un diritto, se i loro genitori l'avessero, se i suoi genitori, a Cirinna, l'avesse applicato questo diritto, probabilmente avremmo avuto una persona meno volgare che offende meno gli altri.
Ma ho capito, quella ha espresso un suo giudizio su Dio, padre e famiglia. Non mi pare che abbia scritto niente di particolare.
Scusa, permettimi che se mi offende Dio potrei sentirmi offeso anch'io. Lei porta avanti questi il diritto all'aborto come diritto. Se l'avessero applicato alla Cirinna, forse avrebbero fatto una buona cosa per l'umanità.
Ma anche a lei, anche se l'avessero applicato a lei, forse non sarebbe stato.
Ma questa è la vostra opinione. Io
niente
la vostra
male. Perché
lì
si è evidentemente.
Ma evidentemente nel suo caso si è rotto il preservativo, perché io ne avrei messi due. Due ne avrei messi per evitare.
Scusami, Valdegamberi, tu perché sei contrario all'aborto? Cioè, chi abortisce? Secondo te chi è? Un assassino?
Per me l'aborto vuol dire togliere la vita alla persona. Capisco che sono situazioni difficili, però lo Stato deve aiutare a... C'è anche se può che partorire un bambino e non riconoscerlo.
Dunque, tu la cancelleresti la legge sull'aborto? Per te l'aborto non dovrebbe esistere?
Per me l'aborto è un crimine.
Dunque, chi lo pratica?
Per me è un'uccisione di una vita umana. Scusi, non è un diritto l'aborto, è un diritto.
È un diritto, come no?
No, lo dite, in base alla legge sì, ma non è detto che tutto ciò che sia ammesso dalla legge sia moralmente accettabile.
Dunque, per te, per
è vita
te...
o no? È come dire, scusa, è contro la scienza stessa.
Ma che contro la scienza?
È vita o no?
Per me non è vita, per me non è vita.
Ma è vita o non è vita?
Per me non è vita, per me non è vita, per me non è vita.
Non è vita vuol dire che tu neghi la scienza. Ci sono persone che poi per tutta la vita portano questo rimorso di averlo
fatto. Le cose che lei dice sono tristi, mi dia retta, ma molto tristi.
Scusa, ma chi lo pratica? Chi lo pratica? Un medico va messo in galera, secondo me. Siccome lei dice che è un omicidio,
tratti come uno normale,
ma chi lo pratica secondo lei è un omicida? Chi lo pratica è un...
secondo la legge italiana no,
invece secondo
la sì
è un omicida. E se uno vuole abortire lo stesso, e se uno vuole abortire lo stesso
aiuterei di più le famiglie,
ma quello l'ho capito, ma se uno
vuole abortire per motivi economici e questo è una cosa ingiusta,
ma se uno vuole abortire lo stesso,
se uno vuole abortire lo stesso è vita di abortire
e dunque viene costretto a avere un figlio, praticamente
può avere il figlio e non riconoscerlo, farlo adottare da un altro che subito una coppia lo adotta,
dunque costringerlo ad avere il figlio.
Il figlio può essere adottato subito e non riconosciuto, lo prevede la legge italiana.
E se uno viene stuprata?
Uno viene stuprata può lo stesso a metterlo al mondo e farlo adottare dagli altri. Se noi non avessero tutti i bambini non abortiti, avrebbe il problema di denatalità di questo paese. E oggi sono problemi non solo di carattere etico, ma sono problemi
impedire l'aborto.
Di sostenibilità del sistema attuale.
Ho capito.
Di vecchi. E l'aborto ha portato un paese di vecchi che oggi non sta più in piedi.
E poi ci sono anche, i gay, bisogna anche dire questo, o no?
La scelta loro, io rispetto le loro posizioni, se non è gay, certamente nessuno lo condanna, anzi però non può pretendere di avere il diritto di avere dei figli.
C'è anche un'altra cosa da dire.
Figlio, perché il figlio ha il diritto di avere un papà e una mamma, non certo due figure che sono dello stesso sesso.
Le unioni civili ti fanno schifo?
No, attribuire diritti e tutele particolari a situazioni che non sono diverse famiglie vuol dire di fatto indebolire ancora di più la famiglia. Cioè la famiglia ha un compito in più, quello anche della natalità, aperta la natalità almeno.
Cioè se il mondo,
siccome il mondo va avanti, se qualcuno nasce, nasce qualcuno, se non nasce nessuno, cioè c'è anche una funzione sociale della famiglia.
Cioè tu dici, se permettiamo
permette anche la continuità della società,
della specie,
non si va avanti.
Della specie anche, no? Cioè la continuità della
specie, anche perché sennò chi è che ti paga la pensione domani se nessuno nasce, mette molto figli?
Dunque se tutti quanti fossero gay il mondo si estinguerebbe.
Esattamente.
E questo non è buono, diciamo, no? Cioè se la cultura gay si diffonde,
parliamo, visto che voi parlate per assurdi, mettiamo che domani mattina tutti siamo gay, non vuol dire che l'umanità finisce qui nell'arco di una generazione.
È una tragedia, sto ascoltandola in silenzio perché non riesco neanche a replicare.
Vabbè, sono le sue opinioni,
sono un delirio, posso dirlo con rispetto,
delirio,
veramente
è solo rispetto dello stato di natura delle cose,
io ho solo il rispetto per chi delira, le voglio bene come lei fosse normale, quasi fosse le voglio bene come fosse normale.
Questa opinione è uguale per me.
Scusami,
se lei è gay faccia quel che vuole, basta che non pretenda di adottare figli di rovinare altre persone.
Ma io non sono gay per niente.
Ma scusa, perché i figli in una coppia gay sarebbero rovinati?
Io dico che io ho figli, un bambino ha bisogno della figura materna e paterna, che poi non siano perfette neanche queste, molte volte lo sappiamo tutti.
Dunque,
però,
se crescono,
almeno tendenzialmente.
Se crescono con due uomini o con due donne, crescono male, cioè non crescono bene.
Secondo me la natura è fatta perché un uomo è diverso dalla donna e quindi ha delle sensibilità diverse, e quindi credo che sia doveroso, meno male che c'è mia moglie che perché ha delle sensibilità che io non ho rispetto ai figli.
E dunque diciamo, possiamo dirlo sinceramente, i gay sono un po' contro natura, è una cosa innaturale essere gay?
No, non è che sia contro natura, la natura fa anche degli scherzi, la natura crea anche, non siamo nessuno perfetto, nessuno uguale all'altro.
Ecco, lei è uno scherzo della natura.
Ma perché la natura deve fare degli scherzi?
Se uno nasce con un corpo diverso dalla sua psiche, dalla sua tendenza, dal suo modo d'essere, non è certo colpa sua, quindi va rispettato.
Cioè, tu dici la natura fa anche degli
scherzi. Però non si può pretendere a questo attribuire far diventare un diritto, per esempio, il fatto di avere dei figli.
Grazie, Valdegamberi, a presto, arrivederci. Grazie.
Salve.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara.
Perché sono loro un branco, diciamo, di truffatori.
Chi?
L'Imbas.
E che cos'è?
Parenzo, anzi Cogliarenzo, hai detto bisogna ragionare? Ma che cazzo ragioni? Te non hai il cervello, tu il posto del cervello c'hai la merda, coglione! Oh, coglione! Che cazzo di giornalista investigativo sei? Te sei un coglione! Te Cogliarenzo, sei un coglione! Che cazzo sei investigativo tu?
Ma chi è detto vai
che non sei nemmeno lavorato, imbecille! E se c'è qualche cosa che viene a scoprire, che non scoprirai mai, perché sei un idiota, lo nasconderesti! Perché sei un leccaculo dell'establishment! Ma vattene a fanculo e non pubblicare ste cagate, che intanto non sei credibile, idiota!
Allora, voci de corridoio mi hanno detto che quel demente de Mauro da Mantova è ritornato a chiamare. Allora, io ve lo chiedo per favore, a nome di tutta della parte sana della nazione. Uno che quando parla davanti a un computer non sa manco dove guardare perché non sa dov'è la telecamera. Uno che pensa che sti video li guarda per Silvio Berlusconi, Urbano Cairo. Uno che c'è qualcuno che da anni lo sta chiamando dicendogli che è uno che lavora alla 7 e lui ci crede. Uno che è stato lasciato dalla moglie e dalla figlia. Uno che sta tutto il giorno davanti al computer a sparare stronzate. Voi avete il dovere morale di non dar fiato a uno sterco umano in quel modo, che oltre che demente è anche un cesso, perché c'ha la dentiera da due soldi che non gli rimane attaccata alla bocca, gli si stacca sempre e sputacchia. Uno che se fa le mesh bionde quando è palesemente quasi pelato e bianco. Uno che c'ha la voce da procio. Voi non potete farlo parlare, la responsabilità è vostra. Dovete impedire di far parlare quel finocchio di Mauro da Mantova.
Luca da Perugia.
È un ambientino complicato.
È tornato.
Qua,
Voglio farvi ascoltare delle piccole voci, poi magari facciamo anche noi un piccolo sondaggino. Di un paese, Serina, provincia di Bergamo, paese di 2000 abitanti. In 1000 hanno firmato, ne abbiamo già parlato ieri, un manifesto a favore di un prete condannato a 6 anni per molestie nei confronti di una ragazza. 1000 persone, tra cui l'ex sindaco che abbiamo sentito ieri, che firmano un volantino a sostegno di un prete dichiaratamente pedofilo, che secondo la giustizia è pedofilo. O siamo in presenza di un errore giudiziario, cosa che non è provata, oppure è pura follia, ragazzi. Piccole voci prima.
Certo che ho firmato e sono convinta che è innocente.
L'iniziativa è nata solo per quel motivo lì, di dare noi un sostegno a lui, facendo vedere la sua vicinanza e dare un conforto per quanto sia possibile in questo caso qua, insomma. Però noi che abbiamo avuto la quotidianità di questo prete, è ovvio che ci sentiamo, siamo portati, è doveroso da parte nostra gridare al mondo la sua innocenza.
Pietro da Milano, vai Pietro.
Guarda, ciao a tutti. Questa è, credo, la serata delle scuse, caro Cruciani, perché continuate
quali
a ripetere...
Quali scuse, scusa? Quali scuse?
Come prima.
Ma quali scuse? Io non ho chiesto nessuna... Io ogni tanto chiedo scusa quando penso di aver sbagliato, ma qual è la scusa? Non ho capito.
È la serata delle scuse perché qua si continua a dire che quella signora che è rimasta incinta del ragazzino è un insegnante. Non è un insegnante,
no,
è
adesso chiamano gli insegnanti. Chiamano gli insegnanti. Chiamano gli insegnanti. Chiamano gli insegnanti. Ho capito, era stata...
un'operatrice. Voi discreditate le persone.
Ma chi l'ha detto?
Voi continuate a dire gli insegnanti invece questa non è un insegnante.
È un'operatrice sanitaria,
e
una
allora
infermiera.
Ditelo, ditelo,
e allora
siete
non ho capito.
Giornalisti o siete dei cialtroni? Ditelo.
Senti, questa amico mio, cialtrone lo dice a qualcun altro. Pietro, il problema
è giornalista o no?
Senti Pietro, l'abbiamo detto ieri mille volte. Professoressa,
allora
ma in realtà non è una stai zitto un attimo. Professoressa, ma in realtà non è una vera e propria professoressa, faceva delle ripetizioni pur non essendo una professoressa di ruolo, ma nessuno accusa gli insegnanti.
Ma
chi accusa gli insegnanti? Ma chi li accusa gli insegnanti?
Una che fa la pseudo infermiera insegna inglese, ma non fa ridere sta scena.
Ma non lo so, ma quelli sono cazzi dei genitori. Sono cazzi dei genitori che hanno assunto quella persona.
Giornalisti col tesserino, giornalisti.
Ma non rompere i coglioni, l'abbiamo detto 40 volte.
Ripeto,
ripetuto che è un insegnante più di una volta.
Sì, ma, no, ma gli insegnanti normali, non te che sei completamente rincoglionito, gli insegnanti anche. Veri, certo, gli insegnanti certo. Veri se ne sbattono i coglioni di difendere la categoria, che non c'entra nulla, che non c'entra niente.
Questo lo credi tu.
Fiorenzo da Verona, Fiorenzo da Verona, dai Fiorenzo.
Sì. Dimmi, ciao, ciao, dimmi. Buonasera a tutti.
Dimmi.
Allora io sono senza tetto. Ho voluto chiamare, dare voce.
Senza tetto che vuol dire? Spiegami.
Perché dormi a casa. Io dormo in un dormitorio del comune.
Ah, ok. No, senza tetto, magari c'è una distinzione tra barboni che dormono per strada e gente che dorme in, appunto, come dice lui, in un dormitorio gestito dal comune. Cioè, dormi allora, in delle camerate gestite dal comune, dove dormi?
Fino al 31 marzo.
Dove?
Dal primo dicembre fino al 31 marzo.
Dove?
A Verona.
Sì, ma dove? Perché tra il 31 marzo e dicembre che fai invece?
Allora, sempre strada, un barbone, un vero barbone. Ma non è che adesso non sei barbone, di notte hai da dormire, di giorno sei in giro per strada.
E dunque?
Questo...
no, per carità, non è un dramma. Tu che facevi prima? Lavoravi? Sei rimasto...
È tantissimi anni che sono senza lavoro. Io
ma
avevo
come
tutto,
mai?
Ho mangiato tutto, diciamo, mettiamola così, dai, ho mangiato tutto. Non è importante quello che facevo prima, è importante come si vive adesso. Ma siamo in 50.000 in Italia.
Sì, lo so, certamente.
Considerati...
Ma come ti sei mangiato tutto, Firenze? Con la droga, col gioco, con le donne, sei fallito,
allora,
bancarotta,
tu,
che ne so.
Se tu vuoi sapere come mi sono mangiato tutto, va bene, dai.
No, d'accordo. Ma una cosa, velocemente, magari poi riprendiamo il discorso un'altra volta. Volevo capire come ti sei mangiato tutto. Cioè,
no, non è che ho mangiato
la moglie
tutto,
ti ha portato via tutto.
Ho detto ho mangiato per tagliarla. Non ti sto a spiegare tutta la storia perché ho perso
vabbè,
tutto nella vita.
Vabbè, poi me lo racconterai, se hai voglia me lo racconterai un'altra volta. Allora?
Ecco, allora, perché questo governo... non considera i 50.000 per strada.
Beh, adesso siamo potrei 50... prendere il reddito di cittadinanza.
No, non serve a niente. Non serve a niente.
No, poi soprattutto mi segnalano che in realtà non potresti non puoi rientrare. Amico mio, ci sono i servizi sociali. Perché non ti sei rivolto ai servizi sociali di Verona? Infatti ti sei rivolto.
Non esistono per me i servizi sociali. Io sono abbandonato anche da loro, dal comune di Lavagno. Allora io sono cardiopatico. Sì. Ho fatto 3 infarti. Rischio di morire ogni giorno. Questi signori manco mi considerano.
E adesso prendiamo in considerazione questa cosa, amico mio. Cardiopatico, Lavagno, comune di Lavagno. Perché non ti prendono in considerazione a Lavagno?
Non lo so.
Beh, non lo so, ci saranno dei motivi. Non è che la gente...
come fa a saperlo? Si vede che non hai i requisiti, non si capisce,
no,
però perché...
No, tutti i requisiti. Ho tutti i requisiti, stai tranquillo, ho tutti i requisiti.
No, io figuriamoci.
Li ho anche spiegati, ho tutti i documenti che parlano. Io sono anni che non ho nulla.
Ma cosa volevi dire, Fiorenzo? Spiegami.
Volevo dire che siamo considerati peggio delle bestie. Nessuno ci dà voce. Non ci serve niente a non avere cittadinanza. Non serve a niente, perché non lo puoi usare. I soldi...
Non so nemmeno se lo puoi avere in realtà.
Come?
Non so nemmeno se lo puoi avere tu, cioè di solito...
No, io lo posso avere.
Beh, non serve, perché 780 euro potrebbero servire, non so se lo puoi avere o no, ma 780 euro possono servire,
vedi,
assolutamente.
Cruciani, non sono la paghetta per quelli che stanno sul divano, sono 100 euro cash e 680...
Ma non sono 100 euro cash, sono 100 euro cash e 680 da spendere.
E cosa ne faccio?
Da spendere. Cosa ne fai? Puoi prendere una camera in affitto, insomma, puoi fare una serie di cose. Adesso oggettivamente è così. Poi non so se tu hai diritto. Comunque, Fiorenzo, domani approfondiamo molto bene questo discorso. Ti richiamo un'altra volta, mi spieghi tutta la tua storia. Contattiamo i servizi sociali del tuo paese e vediamo che cosa si può fare, d'accordo?
D'accordo.
Un abbraccio, ciao. Ciao,
ciao, ciao. Ciao.
Io so che cosa fai.
Enrico da Cagliari, vai Enrico.
Ciao. Io vi chiamo per dirvi una curiosità che evidentemente non è nota a tutti, e cioè che il nostro Stato repubblicano, cioè quello che ci piace democratico, mantiene ancora vigenti non delle norme così sussidiarie, ma delle norme fondamentali
che sono fatte dal fascismo, come per esempio la legge urbanistica del 42, certo, o la legge che tutela i monumenti.
Ci sono molte leggi, è vero, ci sono molte leggi,
anche il codice Rocco.
Allora,
il che vuol dire che evidentemente queste cose non è che sono avvenute accidentalmente. Io non faccio l'apologia,
nessuno
del
dice
fascismo,
il contrario. Non è che chi vuole abbattere, che cazzo ne so, le ho alcune opere fatte da fascismo, ma che ancora, come dire, la stazione centrale di Milano. Oggi Salvini, forse ci abbiamo anche l'audio, a un certo punto gli hanno chiesto di questa cosa di Tajani, lo mandiamo un attimo. Salvini su Tajani, giustamente Salvini se ne, come dire, si è un po', no, non si è espresso, non è che ha detto Tajani ha ragione, naturalmente, perché è un po' più, è un po' più furbo, diciamo, in questo caso possiamo dire. Però sentite che ha detto Salvini, sentite.
Quello che dice Tajani non...
No, ma io, chi sono io per commentare Tajani?
Ma la posso chiedere, lei che Tajani pensa del primo Mussolini?
Non l'ho conosciuto, sono nato nel 73.
Ha studiato la storia, però, sì, questo lo sappiamo, è molto preparato.
Buongiorno.
Che valutazione date? Diciamo,
se uno prende il treno in stazione centrale, prende il treno in stazione centrale.
Che è un po', naturalmente, come dire, se uno prende il treno in stazione centrale, che è stata fatta quella di Milano, se non mi risulta, no, male, Davide, è stata, sì, realizzata, certo, durante il fascismo, prende il treno in stazione centrale.
Beh,
cioè,
ci
significa,
sono dei, quando arrivi a Milano vedi, diciamo, dei simboli inequivocabili, esatto, del fascismo. È una delle più belle stazioni d'Italia,
assolutamente,
peraltro,
ma questo nessuno lo nega. Sgarbi ha fatto delle lezioni fantastiche sull'architettura fascista,
ma nessuno mi pare che abbia mai detto di buttare giù la stazione di Milano, ma non è quello il tema.
Beh,
nessuno l'ha mai detto.
Qualcuno, quando si è scatenata la follia sui monumenti, ci ha pensato,
nessuna persona di buon senso ha mai detto una follia.
Enrico, allora non ho capito.
Io ti volevo dire che quando l'Italia democratica ci piace è quando si è voluta scrivere la Costituzione e fare la Repubblica, perché non è che noi ci siamo arrivati alla Repubblica,
ragazzi, ma lo possiamo dire noi?
La monarchia. Nessuno ha sentito il bisogno di modificare queste leggi che erano leggi fondamentali dello Stato,
ma certo, assolutamente,
perché apparivano buone e giuste.
Ma questo che c'entra? Ma dipende chi dice le cose, amico mio.
Evidentemente non c'è solo quel bene accidentale, tipo bisognava fare le strade, ovviamente le hanno fatte.
Detto questo, io ho detto dipende da chi dice le cose, non per dare ragione a David. Ho detto la risonanza,
ci sei arrivato
male. Per la risonanza
male,
che queste cose hanno, no, per
così,
la risonanza, ho detto,
arrenditi,
detto
meno
questo
male,
no,
meno
no,
male,
no, no, per la risonanza
male,
volevo dire, non ha fatto
male,
nulla di male, signor Tajani, non
la
ha detto niente
magnetica
di strano, normale, ha detto delle cose normalissime. Poi sono all'estero che cominciano a rompere i coglioni in tutti i giornali, però
all'estero,
ragazzi, devo dire la verità, siamo arrivati purtroppo a una cosa molto semplice,
alla fine,
che è la fine, la conclusione, italiani.